ad alta voce. Paolo Graziosi legge Tempo di uccidere di Ennio Flaiano.
Raggiunta di il giorno dopo saremmo partiti per tornare a Massaua. Lungo il percorso il maggiore aveva concluso i suoi affari, ritirato il denaro che ora custodiva in una borsa di cuoio. La teneva costantemente presso di sé. Dovevano partire all'alba e non avevo un minuto da perdere. Prima di cena il maggiore si era appisolato, ma accostai all'autocarro. Sapevo già cosa dovevo fare e svitai un dado della barra di trasmissione del volante. Ce n'erano due, uno per ruota. Svitai quello della ruota sinistra, lasciandolo all'ultimo giro perché mi sarebbe stato più facile, scendendo, completare l'opera. Lo svitai soltanto. L'avrei tolto al momento opportuno. Tornai quindi nella tenda e, fingendo di frugare tra la mia roba, presi il cinturone del maggiore che non vi badò, credendolo il mio. Ne tolsi la rivoltella, che scaricai e rimisi a posto. Ora dovevo star calmo e attendere l'alba. All'alba saremmo partiti verso il fiume, come ero partito 4 mesi prima per togliermi il dente. Durante il viaggio il maggiore era stato gaio, la nostra amicizia si era rafforzata. Il maggiore non aveva neanche celato di quale natura fossero i sentimenti che nutriva verso la moglie. La detestava, era ben lieto di esserne lontano. La nuova fortuna accumulata gli faceva certo sembrare la donna del portaritratti un ostacolo al suo avvenire. Lo seguì sulla china dei giudizi sulle donne e intanto pensavo a lei, a ciò che stavo facendo per poterla rivedere. La amavo al punto da provare come un adolescente improvvise fitte al cuore ogni volta che dubitavo della mia impresa e quindi del mio ritorno. Nelle lunghe ore di camion, quando il maggiore taceva, io rivivevo i momenti della nostra vita felice sino all'ora della mia partenza, quando l'avevo vista fuggire dal molo, incapace di resistere alla commedia degli addii, fuggire singhiozzando e voltandosi a salutarmi, ma senza vedermi, con quei sorrisi che annegavano nelle lacrime. Più che mai adesso la rivedevo in quel gesto. La perdevo di vista tra la folla, riappariva vicino alla fanfara, premendosi una mano sul petto per soffocare l'affanno, credendo che non la vedessi. E poi ancora mi salutò in fretta e infine scomparve, urtata dai facchini e dai doganieri, e si fermò soltanto verso il cancello, incapace di proseguire, incapace di trovare l'uscita e di guardare il piroscafo. Stette lì ferma finché la nave non si staccò tra il chiasso degli addii, e il mio grido non la raggiunse, coperto dal fragore degli ottoni. Dovevo rivederla. Ciò che stavo facendo mi appariva un'operazione ovvia, della quale il maggiore non avrebbe potuto adontarsi conoscendola. Il maggiore e il dottore, due pietre da togliere dal sentiero e da scagliare sulla tomba di Mariam, su quell'inappagata tomba. Mi stavo affezionando al maggiore che, a parte la sua tardiva vanità, era un brav'uomo e aveva preso a ben volermi, stimandomi inadatto alla vita. Lo consideravo già escluso e talvolta mi fissavo a guardare la mia vittima, che si ostinava a ridere, a parlare, a preoccuparsi delle sciocchezze quotidiane. Soltanto una volta mi ero chiesto se era giusto quel che stavo facendo. Quando si comincia, risposi, si continua, e forse non si tratta di nuovi capitoli, ma di perfezionare il primo. Non c'era troppo da scegliere. Certo, quel colpo che aveva abbreviato le sofferenze di Mariam aveva ucciso anche il maggiore. La fatalità voleva che a tutte le mie vittime dovessi riuscire simpatico. Mi trovavano un caro, cordiale ragazzo. Anzi, era questa la condizione essenziale. Rammentavo il dottore. Adesso ero quasi contento di averlo mancato. Quel pigro dottore che ha il gusto degli aforismi, del caffè, delle pantofole e la cui amicizia avevo sentito improvvisa, come si sente a volte la primavera in una cupa giornata invernale, passando tra gli alberi di un giardino. Non aveva accettato il misantropo di parlare con me per un'ora prima di accorgersi che ero soltanto un malato. Adesso il maggiore, che mi stima un giovane ancora salvabile, degno di fiducia e che sente in ogni mia parola l'ammirazione per le sue fortune. Né avrei potuto ritirarmi, tutto si stava svolgendo all'infuori di me, con un'approvazione che non avevo nemmeno sollecitata. Anzi, erano delitti già commessi da tempo, che io ricalcavo. Un lavoro di restauro. Ora pensavo che sin dal nostro primo incontro sulla piazza di A, io avevo capito. Sin da allora qualcosa, forse il suo modo di camminare, il gesto di accomodarsi il cinturone, la sua aria imbronciata che mascherava un'estrema e tardiva libidine, qualcosa mi aveva fatto presagire che nella storia del maggiore avrei avuto una parte. Venendo dal fiume, avevo notato che altri reparti si erano accampati sul ciglio meridionale, in prossimità della prima discesa. Dissi perciò al maggiore che mi sarei fermato a salutare un mio cugino, anch'egli ufficiale, che non vedevo da tempo. Sarei partito il giorno dopo con un camion qualsiasi. Mancavano 4 giorni alla partenza del piroscafo e 6 a quella della carretta. «Se vuole», disse, «per un'ora posso aspettarla». Risposi che preferivo fermarmi di più. Non fece altre obiezioni, solo mi parve meno cordiale del solito. Dall'arrivo a D era cambiato, forse colpa degli affari. Di tutto m'ero preoccupato, fuorché del denaro. Decisi che dovevo togliergli il denaro senza minacciarlo con la rivoltella. Avrebbe urlato, e allora sarei stato costretto a sparare, a richiamare l'attenzione di qualcuno. Dovevo rubarlo. La parola ormai non mi spaventava. Ma il difficile era avvicinarsi a quella borsa senza destare sospetti. La teneva sempre con sé, e non avrei certo potuto raggiungere l'autocarro del burrone per frugare tra i rottami o addirittura tra i tizzoni dell'incendio. Dovevo prendere il denaro prima della partenza, ma come? Mi dicevo che qualcosa l'avrei escogitato sul momento. Poi mi rimproveravo questa leggerezza, torturandomi a immaginare quale manovra sarebbe meglio riuscita. Stetti così sveglio tutta la notte. La borsa era sul tavolo, ma non avrei potuto prenderla senza toccare la branda del maggiore. All'alba, pronti per la partenza, non avevo ancora deciso nulla, e già stavo per abbandonare l'idea, riavvitare il dado, tornare a Massawa, aspettare un imbarco meno costoso, chiedere ospitalità a Mariam. Se non che l'occasione venne quando meno l'aspettavo. Il maggiore, dopo aver messo la borsa accanto a sé sul sedile del camion, scese un istante per controllare se le gomme erano a posto e in quell'istante, credetti che il cuore mi si fermasse, aprì la borsa. Presi un pacco di biglietti, erano biglietti da 500 lire, nascosi il pacco nello zaino e accesi una sigaretta. Giusto in tempo perché il maggiore, soddisfatto della sua ispezione, risalisse, mettendosi al volante. Ora il piano doveva riuscire. Il dado avrebbe retto finché non l'avessi tolto, poi sarebbe rimasta la vite, trattenuta appena dal grasso, e lo sterzo l'avrebbe fatta saltare nei bruschi movimenti che richiedevano le curve della discesa. E allora il maggiore, in quella strada troppo stretta, fatta per andare avanti e poi acconciata alla meglio, senza un solo paracarro, non avrebbe evitato la sua catastrofe. Sarebbe caduto col suo camion color turchino tra quegli alberi di cartapesta. Passando, nessun autista si sarebbe chiesto se valeva la pena di andare a vedere. L'autocarro era vuoto, non c'era nemmeno da recuperare il carico. Sarebbe caduto come un giocattolo che supera nella sua corsa l'orlo del tavolo. Anche se qualcuno fosse andato giù, ma questo era un contare troppo sulla curiosità di chi traversava quella valle, avrebbe trovato una borsa piena di denaro e una vite di meno. e un maggiore senza ferite d'arma da fuoco. La cosa sarebbe finita in archivio, con un telegramma alla moglie. M'ero attardato nel vestirmi per dar tempo agli altri autocarri di precederci. Nessun pericolo che qualche vettura potesse seguirci. La strada terminava appunto a D, e nemmeno che qualche vettura potesse venirci incontro. Il traffico era regolato in modo che le macchine non si incontrassero, appunto per la carreggiata che non permetteva il doppio passaggio. Partimmo, ed ebbi la forza di parlare sino al momento di scendere. Fu questa la più grave fatica, poiché il maggiore mi appariva non del solito umore, e i miei scherzi lo facevano appena sorridere. Quando gli dissi di fermare, frenò di colpo e parve soddisfatto di come funzionavano i freni. Che sospettasse qualcosa. Subito scesi e lasciai cadere a terra, vicino alla ruota, la scatola dei fiammiferi. Mentre con un sospiro di noia la raccoglievo, tolsi il dado e lo misi in tasca. «Arrivederla, maggiore», dissi. Rispose appena. Sì, sospettava qualcosa. Quando ebbi preso lo zaino, chiuse lo sportello. Era il segnale che il mio piano stava riuscendo. Quel rumore secco mi dette coraggio, ma per poco. Era come il rumore di una bara che si chiude, e fui quasi sul punto di saltare sul predellino e confessare tutto. Rividi il piangente volto di lei e mi trattenni. Era già stato fatto. «Arrivederla, maggiore», dissi. Poi aggiunsi: «E grazie di tutto», ma senza ombra di ironia. Volevo proprio ringraziarlo. E quel suo volto rossiccio, ora serio, mi parve improvvisamente invecchiato, spento, ma era così calmo che scacciai subitamente la rapida visione che quel volto mi suggeriva. Feci per incamminarmi. Le mie gambe si muovevano con un'insolenza non nuova, la stessa euforica insolenza di quando m'ero trovato salvo sul ciglio della strada, a guardare vittoriosamente il paesaggio della valle e il camion rovesciato nella sua nuvola di polvere. Non avevo fatto pochi passi che il maggiore mi richiamò. Era pallido. «Venga qui», disse. Fui tentato di fuggire. Mi avrebbe rincorso, pensai, e tutto invece doveva svolgersi con calma. Era sceso anche lui. Aveva la borsa tra le mani e m'aspettava frenando la collera. Il suo volto s'era sbiancato. «Manca del denaro qui», disse. «Lei ne sa qualcosa?» Alzai le spalle meravigliato, ma non fui capace di dir nulla. Il suo pallore mi stava togliendo ogni coraggio e da capo percepivo la visione di prima, fastidiosa e lontana. Ecco, non avevo previsto questa scena. Perché il condannato non si rassegnava? «Fuori il denaro», disse seccamente. Allora capii che se avessi ceduto sarebbe stata la fine e divenni sprezzante. Dissi che non sapevo nulla del suo denaro. Poi, siccome faceva il gesto di togliermi lo zaino, aggiunsi rapido: «Ma sì, l'ho preso io e lo tengo». Era un colpo giusto, perché rimase stupito, incapace di rispondere. La collera e la sorpresa lo stavano soffocando. Allora insistei: «Quel denaro mi serviva, glielo avrei restituito in Italia. Ora mi serviva. Se avesse insistito, avrei sparato. Se mi avesse denunciato, anch'io l'avrei denunciato. E si risparmi di prendere la rivoltella», aggiunsi, «perché è scarica. Forse soltanto la morte tra poco avrebbe confermato alle sue guance un simile pallore». «Lei è un farabutto», mormorò, e vidi che desisteva dall'aprire la fondina. Risposi che non importava mi lasciassi il denaro, altrimenti avrei parlato. Forse avrebbero colto l'occasione per dare l'esempio. Sentivo nelle mie parole una persuasione che lo faceva pensare. Invece sedette sul predellino e sorrise. Per la prima volta sorrideva. Mi guardava e sorrideva, come pregustando la sua vittoria. «Bene», disse infine, «faccia pure. Ma lei non parte con nessun piroscafo. Ce ne sono molti di piroscafi, risposi, perché la sua ironia mi eccitava. Per lei nessuno, ripeté, sempre sorridendo e calcando le parole. Nemmeno la più piccola e sgangherata carretta. E mi fissò calmo, aspettando che aprissi lo zaino e gli consegnassi il denaro. Queste parole mi dicevano che sapeva, e soltanto per incredulità non vi aveva accennato prima. Ma adesso aveva le prove. Mariam, dunque. Ora afferravi il senso delle sue parole borbottate. I conti tornavano e tutte le Mariam erano d'accordo. Ma avevo il dado in tasca. Il maggiore aspettava. «Bene», dissi. «Vuol denunciarmi?» Fece cenno di sì con la testa, gravemente, sempre fissandomi. Poi aggiunse. «Credevo fossero semplici malignità. Sono stato un ingenuo, ma non importa. Conosco il suo nome meglio di quanto non creda. E poiché restavo incerto, il suo volto si illuminò di furberia, la furberia che già tanto detestavo e che egli, come un cattivo attore, era incapace di dissimulare, e disse... «Perché lascia tante lettere in giro? Faccia pure. Anch'io la denunzierò». Ma lo dissi a bassa voce, fingendo di essere preoccupato per non fargli capire che il mio giuoco era troppo perfetto. «Ma lei non mi denunzierà», aggiunsi. «Prenderà altre casse e con un solo viaggio riparerà al danno». E lo dissi quasi supplicando. «No», disse testardo. «La denuncerò». Ma io toccai il dado attraverso la stoffa. «Ci pensi prima di farlo», dissi. Dovetti trattenermi, altrimenti avrei riso. Scuoteva la testa, sollevava le spalle. «Perché dovrei pensarci?» Quando osservai che la denuncia non gli avrebbe giovato, si levò in piedi e disse. «Vedremo». Poi, rapido, mi venne incontro, credetti che volesse picchiarmi, sembrava anzi deciso a farla finita, ma si trattenne. «Farabutto!» urlò. Non risposi, anzi giudicai opportuno che si sfogasse. Salì in fretta sull'autocarro, chiuso lo sportello, e disse «Sarei curioso di sapere dove andrà». Poi, senza attendere risposta, scoppiò a ridere e aggiunse «Buona villeggiatura!» Allora risi anch'io e quando il camion partì, fece automaticamente il saluto militare e seguitai a ridere, preso da un'ilarità che mi sollevava. E del maggiore mi restava quell'immagine sorridente e quell'augurio che tante volte aveva coronato l'attesa del treno, i ripetuti addii, gli abbracci, le raccomandazioni. Partiva a quel modo e già stava vendicandosi. Vidi l'auto che accelerava la corsa e non fui capace di staccarne gli occhi. Pensavo che sarebbe caduto alla prima svolta, quella stessa sulla quale m'ero rovesciato 4 mesi prima. Era una coincidenza che aspettavo. Vidi dunque il camion che si allontanava saltellando perché era vuoto, proprio come il mio, e aspettai che affrontasse la prima curva, giù in fondo alla discesa. Correva il camion, il maggiore si fidava dei freni e i freni infatti funzionavano, ma non avrebbe funzionato la ruota e la denuncia sarebbe rimasta tra i suoi pensieri, tra gli ultimi suoi pensieri che i vermi avrebbero mangiato pochi giorni dopo. «Addio, maggiore», dissi. Ero triste. L'autocarro si avvicinava alla curva, rallentò cauto e lo vidi sparire dietro la scarpata lentamente. «Dunque, alla prossima», pensai. Incapace di tornare indietro, deciso ad assistere alla caduta, raggiunsi di corsa la svolta. L'autocarro correva ancora sulla strada, la distanza lo faceva apparire più piccolo, quasi il giocattolo che avevo immaginato. Sobbalzava per le buche del terreno, ma correva, lasciandosi dietro una nube di polvere rosa. Lo vidi che scompariva dietro un'altra curva tra la sua polvere. Cominciai a dubitare e presi il dado dalla tasca per accertarmi che l'avevo tolto e intanto mi chiedevo come mai la vite resisteva ancora. Poi dissi che la cosa sarebbe successa certamente. Quella strada sino al fiume contava un centinaio di curve e molto più pericolose della prima. La vite sarebbe saltata. L'autocarro non doveva giungere al fiume. Se vi fosse giunto, il maggiore poteva avvisare per telefono i posti di blocco e i comandi della zona, e l'avrebbe fatto. Allora, per ultimo scampo, mi sarebbe rimasta la boscaglia. Ma per quanti giorni? Per quanti giorni può un ufficiale girare per la boscaglia con una carta del secolo scorso? O sul bassopiano, o sulle montagne, chiedendo ospitalità ai briganti, agli struzzi, agli eventuali pastori, alle iene. Se l'autocarro non fosse caduto, potevo serenamente recarmi al comando più vicino e costituirmi. Avrei almeno salva la vita, e dovevo salvarla. Ma sarebbe caduto. Restai sul ciglio della strada, affranto da questi pensieri, aspettando che il camion apparisse giù in fondo alla valle. Da quell'altezza la strada sembrava un nastrino rosa sulla groppa di una bestia addormentata. Restai un'ora ad aspettare e la speranza rinacque. Era caduto. Ancora 10 minuti e sarei andato via. Anzi, avrei fatto la strada sino al fiume, scrutando nelle forre, e quindi raggiunto l'altro ciglio seguendo la scorciatoia. Ancora 10 minuti e sarò salvo, dicevo. Se il camion non passa, sono salvo e mi imbarco. Ormai il camion non sarebbe passato più. Controllavo il tempo sull'orologio. Vidi avanzare dal ciglio un vecchio indigeno. Andava verso il fiume e si fermò a qualche passo, aspettando che mi accorgessi di lui. Aveva la carta di sottomissione infissa nello spacco della canna. Gli sorrisi e lui proseguì, tetro e fiducioso, salutando. Non odorava affatto. Bene, pensai. Mi distrassi un attimo a seguire il vecchio e, quando ripresi a scrutare nella valle, vidi il camion, piccolo come un topo turchino, percorrere lentamente il nastrino rosa. Lo percorreva lentamente da topo equilibrista, ondeggiando nella polvere. Avanzava con una lentezza che era per me la più crudele irrisione, e il suo ritardo mi diceva che il maggiore aveva scoperto il danno, ponendovi riparo. Avanzava dunque lentamente, certo per evitare altre sorprese, poi scomparve tra i rami della boscaglia. Ora, a che mi sarebbe servito quel denaro? Lo contai. Erano 50.000 lire.
Paolo Graziosi ha letto Tempo di uccidere di Ennio Flaiano, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Ad alta voce @rai.it